E siamo di nuovo qui alle Pulci nelle Orecchie, il programma che manda pulci in giro per la rete. E niente, cominciamo. È incredibile, ragazze, siamo arrivate al 2 marzo, la quarta puntata delle Pulci nelle Orecchie. Do subito la parola a Giovanna per la sua introduzione.
Ciao a tutte ragazze e ragazzi, certo nessuna discriminazione, non ci sentiamo da un po' e mi sa che non ci stiamo sentendo neanche adesso, vabbè. Comunque Elisa, le altre volte vi ha letto alcune cosine che avevo scritto e pensato di dirvi dal vivo nelle scorse puntate, diciamo così, neanche adesso siamo dal vivo, da quello che capisco, quindi vabbè. E poiché vi parlo di ciò che nella nostra politica si decide rispetto alle donne e a volte mi sembra anche nonostante le donne, è prima di tutto necessario un aggiornamento rispetto all'argomento principale di cui vi ho parlato finora, ovvero la violenza sulle donne e principalmente quel tipo di violenza che si manifesta attraverso forme persecutorie che, come abbiamo visto, rientrano in quello che si chiama stalking, materia di cui ultimamente si è interessato il nostro governo. Governo che è arrivato nei giorni passati ad emanare il tanto discusso DL, ovvero il decreto legge che ci aveva preannunciato e che più precisamente si occupa, e vi cito il titolo del decreto, delle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Il testo completo del DL potete trovarlo, se siete interessati ovviamente, sul sito www.governo.it. Cliccate su provvedimenti, troverete un elenco di provvedimenti legislativi approvati dal governo dei ministri del governo Berlusconi IV. Scorrete l'elenco in ordine cronologico fino al decreto del 20 febbraio 2009, fonte, ovvero proponente presidenza, materia DL, materie urgenti, eccetera. Il DL è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 45 del 24 febbraio 2009 e quindi, come cita l'articolo 14 del decreto legge stesso, è già entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alla Camera per la conversione in legge. Non riprendiamo qui chiaramente l'intero DL per non annoiarvi, ma poi anche perché in alcuni punti, vi dico, e lo vedrete voi stessi, se andrete a leggere qualcosina, è davvero incomprensibile, difficile da leggere come tutte le cose di questo tipo. Voglio solo sottolinearvi qualcosa che mi è sembrato interessante, su cui magari poter riflettere insieme. Prima di tutto la motivazione dell'urgenza con cui il DL è stato emanato. Proprio all'inizio il testo dice così, leggo: Il Presidente della Repubblica, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e a una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio, visto che eccetera eccetera, emana il seguente decreto legge eccetera eccetera. Notate: sicurezza della collettività, allarmante crescita degli episodi di violenza sessuale, disciplina organica in materia di atti persecutori, disciplina di espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, controllo del territorio. L'associazione di questi termini, l'abbiamo detto anche l'altra volta, salta agli occhi immediatamente, per me a dire il vero alquanto inquietante, poi non so. Non che il decreto non sia importante, non che non rappresenti un passo significativo per contrastare le forme di violenza contro le donne, non che lo si voglia per forza criticare, però niente, nessun accenno a politiche culturali che cerchino di combattere il fenomeno su piani un pochino, almeno un pochino, più approfonditi, nessun accenno alla necessità di pensare a forme di intervento culturale in qualsiasi forma, niente, niente di niente. Finanziamenti, certo, ma per il controllo del territorio, per la formazione delle ronde, per l'espulsione di immigrati irregolari e così via. Forse, ho pensato subito, non deve essere una legge a parlare di cultura, ci va bene, ma almeno il dibattito intorno. Io non ho sentito nessun accenno a prospettive del genere, ma magari mi sbaglio, magari è scontato, per questo non si dice niente. Però, come è dettagliato invece il piano straordinario di controllo del territorio di cui si parla l'articolo 14, vi leggo qualcosina. Nei punti 3 e 4 si parla di, vi leggo, i sindaci che, previa intesa con il prefetto, addetto anche al monitoraggio della situazione, possono avvalersi della collaborazione di associazioni con requisiti specifici, certo, previsti dallo stesso DL, tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale. Associazioni quindi iscritte in un elenco, tra le quali, cito ora il punto 4 sempre dell'articolo 14, i sindaci si avverranno, scegliendo in via prioritaria, quelle costituite da appartenenti in congedo alle forze dell'ordine, alle forze armate e agli altri corpi dello Stato. C'è poi la parte in cui si parla della possibilità dei comuni di, e cito il punto 6, utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e ancora il fatto che, eccoci al punto 8, la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Vi risparmio le disposizioni sulle espulsioni, che sono perfette, non c'è che dire. Così saremo tutte più sicure. Peccato che qualcuno ha già ipotizzato che le famose ronde potrebbero non essere poi così neutrali, che potrebbero raggruppare violenti di varie specie, che potrebbero scatenare ulteriori atti discriminatori, e qualcuno l'ha detto, l'ho sentito con le mie orecchie, potrebbero costituire un fattore di rischio per le donne, proprio per loro. Attenti a loro, agli autorizzati alla violenza, i pericolosi col patentino. Comunque non voglio essere distruttiva. Nel DL si parla anche, all'articolo 11, di misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori e di un numero verde. Volete sentire che si dice? Leggo il punto primo dell'articolo. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime notizie del reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. Altrimenti, se una ad esempio non sa che esistono strutture del genere, pazienza, se la piange da sola. E poi ci sono anche delle cose sul numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24. Su questo si specifica, e leggo, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa, attenzione, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti, gli atti persecutori segnalati. Il problema non è l'intervento delle forze dell'ordine, ma solo loro, poverine. E poi, non è commovente l'idea di tutti questi uomini a nostra disposizione, quelli delle forze armate, quelli delle ronde, ligi al loro dovere nei confronti dello Stato. E a casa? Lì ognuno può fare ciò che vuole, è chiaro, tra connazionali per la maggior parte, visto che gli altri proprio non li vogliamo. Il linguaggio è noto, il codice è implicito. E poi in famiglia ognuno ha il suo ruolo e delle cose sono normali, si parlano sempre di amore.
Thank you.
Ragazze, questo era With Closed Eyes di Shannon Wright. Continuiamo. Allora, quello che vi dicevo prima è una sorta di sceneggiatura, e mentre si allestisce la sceneggiatura vorrei lasciarvi leggendovi un'ultima cosa. Un articolo pubblicato il 28 febbraio scorso sul sito Il Paese delle Donne, il sito è www.womensnews.net, scritto da Stefania Cantore, che è dell'UDI di Napoli. È un articolo che mi ha molto colpito, perché ed è il motivo anche per cui ve lo leggo. È un articolo che ci cala nella realtà, in particolare vedrete nella realtà anche napoletana. In pratica ci descrive uno spaccato di quella realtà del paese violenza che le leggi e chi le fa sembrano proprio non voler vedere. Allora, il titolo dell'articolo è: la certezza culturale degli uomini di avere diritto di proprietà sulle donne, sulle bambine e sui bambini. Orchi, stalkers, bulli, violentatori, stupratori, pedofili. Si dovrebbe fare mente locale, e l'intelligenza umana è grande e può farlo, su quale ipocrisia collettiva stia dietro allo spezzettamento, sia mediatico che legislativo, dello stesso reato, che proviene dalla stessa perversa mentalità. La certezza culturale degli uomini di aver diritto di proprietà sulle donne, sulle bambine e sui bambini. Chi si sente padrone a volte protegge, a volte dà il danno e il tormento. È cultura, non solo legge. I simboli sono dovunque, sono per le strade, per come sono fatte ed utilizzate. A Napoli non ci sono spazi dei bambini, sono ricacciati clandestini con i loro giochi in qualche angolo angusto, terra di nessuno, o nelle loro case con le loro madri male ospitate. Tanti nomi, tanti fattispecie. Scusate. Tanti nomi, tanti fattispecie di reato, nessuna responsabilità pubblica, o meglio, la responsabilità viene delegata a capi di famiglia culturalmente imbevuti del senso di proprietà. Il paese moderno sta di fronte all'esigenza di uscire, giuridicamente e culturalmente, da questo perverso ordine di cose e resta immobile. Quando ci si impegna nelle discussioni su cosa scegliere nei luoghi dove si decide, è evidente che non si sta facendo nulla anche per applicare le leggi già vigenti, mentre se ne inventano delle nuove. Ricordo una madre, Matilde Sorrentino, aveva denunciato gli abusi sui bambini di una scuola di Torre Annunziata 7 anni prima di essere uccisa, nel 2004. Gli orchi hanno memoria lunga e la diffondono a piene mani. Matilde, prima di essere uccisa, e i suoi figli sono stati additati per pubblico meretricio sui muri della città, e poi, silenziosamente, da tutta la città che si sentiva diffamata. Chi ha ucciso Matilde, chi ha amputato la vita dei suoi figli, ha vinto per 7 anni e ha vinto anche dopo, perché vive come sempre. Chi ha ucciso Matilde forse era chi sentiva il mandato di proteggere il solito andamento delle cose. La violenza sulle donne è anche questa perpetrata sui bambini, e quella sui bambini è anche questa perpetrata sulle donne. Se denunci un danno che ancora non si vede, disturbi e devi nasconderti. Se non lo fai sei complice, e se sei cacciata a furor di popolo, se sei vittima, per salvarti devi andar via con i tuoi figli. Le donne vanno via, la responsabilità pubblica anche. A quel bambino di Napoli, ferito nella carne e nella fiducia verso la vita, nel peggiore dei modi per ora, essendo questa la risposta che sa dare il paese, non posso che augurare di non dover andar via, dalla scuola, dal suo quartiere, di riprendere i suoi giochi, sarebbe già tanto. Posso però dirgli ed assicurare a lui e a sua madre che c'è una parte responsabile e consapevole del paese che non è immobile, anzi corre per tutta l'Italia con una staffetta che porta anche il grido di quella sera che ha lacerato la sua vita e ne rivendica il pieno risarcimento. Yeah.
Say you come from Texas, baby. Say she left Texas with just a man. So she told me, yeah, she's from Texas, I tell you. Says she left Texas with just a name. Yes, but I swear that girl came to the big city. Lord, she learned a brand new game.
E con Ego Rock di Janis Joplin ci lascia Giovanna. E mo un po' di riflessione così generale sulla necessità, cioè su questa cosa che a cui sto pensando in quest'ultimo periodo, che è la necessità di creare spazi relazionali in cui i rapporti di potere siano svelati e analizzati, senza pudori, senza vergogne e senza paura, o meglio, con pudori, vergogne e paure al centro del tavolo. Perché dico questo? È qualche giorno che, interrogandomi, come al solito tra l'altro, sul rapporto tra realtà e utopia, penso che questa idea, che tra l'altro è femminile nel nome, di utopia, sia stata inventata apposta per fare una differenza tra quello che è e quello che può essere, così da rilegare alla sfera del non essere tutto ciò che non è, è. Parlo più semplice. In una delle nostre prime puntate dicevamo che noi pensiamo come parliamo e non viceversa. Questo vuol dire che se vogliamo cambiare il pensiero, e abbiamo probabilmente l'obbligo morale di cambiarlo, scusate un attimo, penso che il microfono sia troppo alto, forse vi sto stonando. Prova, ok. Dicevo, se vogliamo cambiare il pensiero e abbiamo, secondo me, l'obbligo morale di cambiarlo dati i tempi che corrono, penso alle violenze, alle oppressioni, malesseri tutti inventati del mondo in cui viviamo, cioè quello occidentale, se vogliamo cambiare questo pensiero, dobbiamo fermarci molto sul linguaggio, scovare al suo interno le leggi della logica che sottendono i rapporti materiali che ci vincolano e ci fanno relazionare, sentire, vedere, pensare, costruire. Quando ci dicono che una cosa è ciò che è e un'altra cosa è ciò che può essere, il non luogo dell'utopia che poi diventa il non luogo dell'impossibile, ci stanno dicendo che c'è una differenza non solo così genericamente di significato, ma di concetto e di struttura. Foucault direbbe che stanno creando un dispositivo, un contenitore, cioè dai confini molto rigidi entro cui siamo chiamati a pensare, ma da cui dipartono sempre quelle famose linee di fuga che attengono alla sfera della soggettivazione, processo di costruzione di significati che sono sempre dinamici. Allora, che voglio dire con tutta questa filosofia? Ritengo sia necessario interrogarci su ciò che siamo, farlo tra di noi e chiederci che mondo vogliamo. Praticarlo il mondo che vogliamo, non separarlo da ciò che siamo qui ed ora, non cadere nel tranello che fa distinzione tra ciò che è e ciò che può essere, perché può essere in questo tranello significa non è e non può essere, perché attiene alla sfera dell'inesistente. Autocoscienza è soprattutto questo, stare attenti a ciò che siamo, osservarci nel nostro agire personale per scovare al suo interno quei dispositivi che generano mostri nel nostro bello occidente. Per questo parliamo tanto di stupri fisici, di violenze culturali, per questo ci raccontiamo l'esperienza di chi, precedendoci, si è resa conto del fatto che non esiste politica senza personale, non esiste rivoluzione senza il cambiamento dei rapporti di potere sessuato. E pensare che il potere non sia sessuato è un altro dei tranelli reazionari della nostra cultura, forse il peggiore, quello che ci spinge con tanta passione a sostenere le iniziative Novatto, per esempio, oppure a soffermarci sulla natura repressiva dei corpi di movimenti sociali come il fascismo. A tal proposito, possiamo anche avanzare un'analisi sulla natura invece eccitante delle nuove tendenze berlusconiane, che forse sbagliamo a non chiamare movimenti. Dimentichiamo troppo facilmente che, per un motivo o per un altro, in Piazza col Cavaliere sono scese tantissime persone e che in tantissimi hanno dimostrato con un voto di aderire a quel modello di pensiero, quasi fosse un'avanguardia. Mentre invece ricordiamo che noi perdiamo perché siamo divisi, perché non siamo abbastanza fedeli, abbastanza coraggiosi da essere comunisti, partendo così da presupposti del tutto sbagliati, finché non prestiamo attenzione a quello che accade ai nostri corpi, il nucleare, il Grande Fratello, i termovalorizzatori, il calcio, Eluana, Carla Bruni, quanti corpi, tutti eccitati, tutti sottoposti a forze assurde, fisiche, mentali, naturali, culturali, tutte ugualmente influenti. Come vogliamo pensare alla rivoluzione se non passando per queste prese di coscienza? Come vogliamo il nuovo mondo se non cominciamo a praticarlo? Come dire, verrà il domani, abbiamo fede, aspettiamo attivamente, creiamo le condizioni affinché quando verrà saremo pronti a farlo, cambiare il mondo. Quanto di ebreo c'è in queste considerazioni? Lo so, poche di voi ascoltatrici pensano alla rivoluzione e si inceppano la capa come faccio io su queste cose, però so che tutte, o quasi, state male. Non prendetemi troppo sul serio, state male nel senso che qualcosa dentro di voi sta male, non che vivete male, siete depresse, eccetera, però qualcosa dentro di voi si sente violentato quando ascolta di un'altra donna violentata, calpestata nei suoi diritti quando un'altra donna viene calpestata. Sa di essere in potenza quest'altra donna. Qualcosa dentro di voi è già quest'altra donna. Il senso di ingiustizia ci appare in tutta la sua evidenza ogni volta che uno sconosciuto ci offre da bere. Nei suoi occhi si legge il desiderio di penetrare rompendo, il desiderio di appropriarsi di quell'utero che l'ha messo al mondo, di tornare lì dentro, vuoi o non vuoi, perché se da lì è uscito quel coso è suo. E se invece tu pensi che non è così, il drink te lo paghi da sola, non c'è verso. Ho fatto un esempio banale, ma mi serve per dimostrare che ogni giorno siamo soggetti a tutto questo. Non è solo quando veniamo violentate, perché non veniamo violentate solo al momento dello stupro fisico. E quanta forza ci vuole per capire tutto questo, ammetterlo. Sì, sono andata a letto con lui perché mi ha offerto il drink e non sapevo che fare. È stato così carino, no? Ci diciamo per giustificare quello che altro non è che uno scambio. E dentro di noi lo sappiamo, non è sempre così. La generalizzazione, è un altro dei tranelli di cui parlavamo prima. Ma può capitare, capita, ci è capitato a tutti almeno una volta. È di questo che parlo quando parlo di rivoluzione, utopia e tutte le pippe di prima. Dunque, praticare l'alternativa a partire da ciò che singolarmente per ciascuna di noi è importante. Allora, per esempio, io vi dico, per me è fondamentale imparare ad amare le donne, proprio come impegno politico principale, la mia prassi fondamentale. Sottrarmi alla coazione a schifare le femmine e sedurre i maschi che mi carica di sentimenti negativi, invidia, gelosia, inciuci, angosce di persecuzione, eccetera. Quindi praticare, da subito, relazioni che sovvertano l'ordine regolare dei rapporti e farlo con metodo, no alla cazzo, metodicamente conoscerci, amarci, pensare al nostro essere donne, raccontarci dell'avversione alla violenza patriarcale che ci ingabbia, trovarci in piazza il 7 marzo e gridare insieme e così cominciare ad essere, al di là degli uomini, fuori dalla loro ombra. Non più utopia, ma donne, utopicamente donne.
Pensando ma che non dovrei, ma un gesto ti concederai, in fondo sei fuori dai guai, compri quel libro che con lui non avresti letto mai, e un'amica poi chiamerai, questa storia racconterai, meno sola ti sentirai. Pensando che non potevi far di più, e seguirai quel passo che ti porterà dove non sai. Si muovono tutti come se sfuggisse via qualcosa che non esiste, non si sa nemmeno più dove si va, e sentirai il mondo che distratto poi ti sfiorerà, ti stringi forte in quel baldò che un giorno lui ti regalò, e resti lì, sorridi alla nuova libertà, e un'amica poi la sola idea che in testa avrai sarà di essere come sei e scoprirai quello che non eri riuscita a dirti mai.
E questa era Sola di Nicki Nicolai, una canzone che abbiamo anche già passato nella prima puntata, una canzone molto bella che può dare forza a tante donne che si accorgono in qualche modo di essere altro dall'uomo con cui stanno, di essere altro dall'uomo con cui sono state sempre, al di là del fatto che fosse sempre lo stesso. Parlavo prima del 7 marzo. Il 7 marzo ci sono tre incontri importanti. Il primo è a Roma, il secondo a Firenze, il terzo a Bologna. E per ciascuno di questi c'è un appello. Il primo appello è firmato Sorellanze a Libertà ed è intitolato Contro la violenza patriarcale, unite per affermare la nostra libertà. Tantissime donne scelgono quotidianamente di alzare la testa e di reagire alla violenza patriarcale. Gli attacchi alla vita delle donne sono una minaccia costante per tutto il genere femminile e quindi per l'intera umanità, perché sono le donne che in prima persona difendono ed affermano la vita, cercano di realizzare i loro sogni di libertà e cambiamento. Si prendono cura della vita, dell'insieme dell'umanità, costruiscono relazioni di solidarietà e sorellanza, con determinazione e coraggio lottano per fermare gli stupri e le violenze. Vogliamo avvalorare questo protagonismo, insieme alle migliaia di donne che hanno realizzato la manifestazione del 24 novembre 2007, a coloro che quotidianamente affermano la vita e la libertà. Unite, possiamo difenderci e fermare le violenze che rappresentano una tra le prime cause di morte e di invalidità permanente per le donne. La violenza patriarcale inizia dall'ambito familiare. Mariti, padri, partner, ex fidanzati sono i principali responsabili e non ha confini. Colpisce le donne di ogni etnia, di ogni ceto sociale, di ogni credo religioso e di ogni generazione. Rifiutiamo perciò ogni strumentalizzazione della violenza sulle donne in chiave razzista e repressiva da parte delle istituzioni e della politica che trovano eco anche nella società. Sappiamo quanto sia importante nella vita quotidiana e nella lotta la solidarietà di genere che ci consente e ci restituisce il coraggio di denunciare la violenza, di reagire di fronte all'ennesima prepotenza, di affermare le nostre libertà di scelta in tutti gli aspetti della vita. Vogliamo riprendere i migliori esempi del movimento delle donne e costruire in maniera unitaria, indipendente e solidale iniziative di lotta, di riflessione e solidarietà per fermare la violenza. Invitiamo tutte le donne ad essere insieme protagoniste contro la violenza patriarcale. Roma, 7 marzo. Info e adesioni sorellanza e libertà @libero.it, cellulare 340 9591 229. Il 7 marzo alle ore 14:30 c'è anche una manifestazione a Firenze a largo Annigoni, dal lato del mercato Sant'Ambrogio. L'appello si intitola Lottare per essere libere di essere. Ogni giorno vediamo peggiorare le condizioni materiali della nostra vita e vengono rimesse in discussione le conquiste e i diritti ottenuti dalle donne. Non dobbiamo essere noi le prime ad uscire dal mercato del lavoro e a pagare per la crisi di un sistema finanziario ed economico che altri hanno costruito a proprio vantaggio. Sappiamo che il lavoro di cura delle donne da sempre sostituisce le carenze dello Stato sociale. Chiesa e Stato impongono il ruolo naturale ed essenziale delle donne all'interno della famiglia ed a fronte dell'esigenza di potenziamento dei servizi sociali, sanitari, scolastici, che permetterebbero alle donne uguali opportunità e libertà di scelta, lo Stato risponde con lo smantellamento dei servizi stessi. Alle donne migranti va riconosciuto il diritto di avere condizioni di vita e di lavoro che consentano loro di tenere con sé figli e figlie ed essere accompagnate in percorsi verso l'inclusione e la piena cittadinanza. Noi donne native e migranti non siamo una parte debole della cittadinanza da tutelare, ma una grande forza per il cambiamento della società italiana. Le donne vogliono essere libere, nelle case prima ancora che nelle strade, perché la violenza degli uomini contro le donne è il prodotto di una cultura patriarcale di sopraffazione e dominio. Lo stupro ha un sesso, non ha un passaporto. Il 70% degli stupri denunciati avviene fra le mura domestiche per mano di familiari. A che servono i soldati per strada? A che servono le ronde che portano nella nostra città un clima di far west? Le donne non vogliono essere strumentalizzate per limitare libertà e diritti. È necessario che la scuola, fin dai primissimi anni, faccia crescere nei bambini e nelle bambine la capacità di vivere relazioni uomo-donna di rispetto reciproco, contro gli stereotipi di cui sono pieni i libri di testo. È indispensabile contrastare tutti i fondamentalismi e affermare la laicità dello Stato come condizione di libertà possibile per donne e uomini. Una società laica e democratica si fonda sulla parità dei diritti e la partecipazione paritaria delle donne in tutti i luoghi decisionali. Rivendichiamo l'autodeterminazione di ciascuna e di ciascuno nelle scelte di vita, di orientamento sessuale, di maternità e di fine vita. Alle ore 20, presso il circolo Arci dell'Isolotto in via Maccari, c'è la cena Libere Tutte e a seguire alle ore 22 spettacoli ad ingresso libero. l'associazione Libere Tutte, libera associazione di donne di Firenze che si impegna per la difesa dei diritti e dell'autodeterminazione delle donne, per la laicità delle istituzioni e contro ogni fondamentalismo. Dicevo, nella stessa giornata a Bologna c'è un altro incontro importante, un corteo notturno intitolato «Rifiutiamo la logica della paura e affermiamo la nostra libertà». La violenza sulle donne non è una questione di ordine pubblico, è un problema culturale, sociale ed in sostanza politico. La violenza sulle donne è la prima causa di morte e di invalidità permanente per le donne tra i 14 e i 66 anni in Europa. Ciò nonostante, siamo convinte che la violenza non sia il nostro destino. Per questo vogliamo combatterla alle radici prima che si manifesti, nelle strade, ma soprattutto nelle case, dove ha la sua espressione più continuativa e massiccia, con l'aiuto della scuola, luogo di formazione per tutte e tutti. Denunciamo l'uso e l'abuso del corpo della donna sempre esposto, disponibile e lascivo, tanto nei media quanto nella pubblicità che genera la cultura dello stupro. Quello che prima era silenzio sulle violenze, ora che con l'aumento delle denunce non può più essere tale, diventa strumentalizzazione. Tutti parlano e barattano interessi politici sui nostri corpi. Rifiutiamo qualsiasi provvedimento in chiave razzista e autoritaria fatto in nostro nome. Per noi la violenza è solo maschile e non dipende dal passaporto di chi la agisce. Ci ripugna la logica violenta tanto degli stupratori quanto delle ronde dei giustizieri. Per noi una strada è sicura quando è piena di donne. Rifiutiamo la logica della paura e affermiamo la nostra libertà. Per bloccare la violenza crediamo nella solidarietà fra donne e lesbiche, nella denuncia dei maschi violenti e nella necessità di dotarci di strumenti per l'autodifesa. Prendiamo insieme parola pubblica, diciamo no alla violenza maschile. Sabato 7 marzo 09, corteo notturno di donne e lesbiche, concentramento alle ore 20 in Piazza dell'Unità e firmato Assemblea Cittadina di Donne e Lesbiche di Bologna. Bene, quest'ultimo invito è particolarmente caldo. E mi riguarda completamente, nel senso che ecco, l'idea che di una strada sicura soltanto quando è piena di donne è un'idea che spesso mi prende. Mi è venuto in mente qualche giorno fa alla fermata dell'autobus, erano le 9 di sera e niente, sono arrivata e c'era una ragazza bianchissima in volto. Le ho chiesto: come stai, tutto bene? Lei mi risponde: sì, no, mi sono flashata, guarda, alla fine niente, è passato uno, mi sono spaventata, ma mi sono impressionata io, non voleva niente, però meno male che sei venuta tu, perché almeno siamo due, sono più sicura. Ecco. Adesso ci sentiamo Compagni a venire di Claudio Lolli, che ha poco a che fare apparentemente con tutto questo, però è una splendida canzone e voglio condividerla con voi tutte.
Potrò mai perdonare a te che giri casa con la vestaglia unta di macchie di dolore, di avermi allattato al fumo del tuo mare, stampandomi sul viso l'angoscia e il suo colore. Potrò mai perdonare a te che giri casa fiero nei tuoi ricordi di libertà passate, di avere contrastato la mia spina dorsale per paura che io non ti venissi uguale. Potrò mai perdonare al vostro amore stanco il piacere segreto di una notte lontana che mi ha sbattuto in un mondo extravaginale senza nemmeno chiedersi se preferissi nascere o la morte gloriosa di un aborto illegale. Potrò mai perdonare te ragazzo magro di pugni sul muso che mi hai dato per noia o per aiutarmi a crescere o per raddrizzarmi il naso o per vedermi piangere proprio nel mio cortile. Potrò mai perdonarti, amico per 6 anni, di avermi ascoltato con un orecchio solo il tuo tradimento nero, fine del nostro mondo con cui sei diventato un bel fascista biondo. Potrò mai perdonarvi, amici tutti quanti, l'amore e l'amicizia che non mi avete dato, e questo mio sangue fragile, il mio povero disastro, la colpa ed il dolore, come essere mai stato. nessuno di voi, nemmeno fratellastro. Potrò mai perdonare a te ragazza piccola il bacio che hai preferito gettare dal balcone, quel bacio che non mi hai voluto regalare nemmeno il giorno prima della rivoluzione. Potrò mai perdonare a te ragazza grande di avermi adoperato per le tue gelosie, a te e alla tua città quel tramonto di vento in cui sono partito felice di bugie. Potrò mai perdonare a voi mie poche donne di avermi sempre usato solo per stare bene, come un unguento dolce che asciuga una ferita aperta di paura, come un liquore amaro che però digestivo e digerisce la vita. Potrò mai perdonare al Dio che non esiste di aver rovinato la mia adolescenza seduto su una pila immensa di riviste, donne nude prova della sua inesistenza. Potrò mai perdonare alla gente per bene di avere amareggiato le mie bandiere rosse e di avere deriso sui muri della mia gioia l'immagine di lei, la sua gente. Potrò mai perdonare a me stesso la mia rabbia immensa, tempestosa, crudele come un mare che travolga le navi, affoghi i pescatori che trovino il coraggio di volerlo tentare, un mare che le loro donne non saprà. Per il vino che hai offerto senza chiedermi il nome, senza informarti troppo di dove rovinare, di quanto sangue uscì dalla mia situazione. Potrò mai ringraziare anche te compagno negro per il love you che mi hai voluto regalare, come una sicurezza che la nostra differenza era un motivo in più nel doverci parlare. Potrò mai ringraziarvi, compagni sconosciuti, disponibili sempre a offrire amore e vino, sperduti in questo mondo, non la grandezza d'uomo e nemmeno di donna.
Bene, scusate.
E neanche di bambino.
Dunque.
Provincia di una vita che dovrà pur finire. Potrò mai ringraziarvi.
Eccoci qui. Proseguiamo adesso con la lettura di un articolo uscito ieri sulla Repubblica intitolato Bimbo violentato nel paese di Silvestro, giusto per introdurre la rubrica di cui parleremo tra un po', dei femminicidi della settimana. A Cicciano, dove i pedofili uccisero e bruciarono il piccolo di 9 anni, l'articolo è di Irene De Arcangelis di Concita Sannino e comincia così. Napoli, il suo babysitter era il suo stupratore. Storia di bimbo rom di appena 8 anni violentato dal vicino di casa e della disperazione di una madre incolpevole che ha scoperto troppo tardi di aver consegnato ogni giorno il suo piccolo all'aguzzino. Con lui c'era la sorellina ad assistere alle sevizie, ma la sera ha raccontato tutto ai genitori perché il bambino non voleva più mangiare. Un'altra storia raccapricciante. Stavolta viene da un paese già segnato dall'orrore, Ancora violenza sciocca a Cicciano, il paese che 12 anni fa registrò la tragedia dell'omicidio del piccolo Silvestro delle Cave, un corpo finito nelle mani di tre mostri. A Cicciano Silvestro aveva 9 anni quando fu seviziato da tre uomini, poi ucciso e fatto a pezzi. Era il 1997, abitava a Rione Gescal, famiglia modesta e fiduciosa dei vicini di casa. Il paese lo pianse senza potergli dare sepoltura. Il suo cadavere si è scoperto solo nel 2005. C'erano scarni resti di un innocente rinchiuso in una valigia di semilpelle, mentre uno dei suoi carnefici era già morto in carcere. Ieri, a Cicciano, tocca a un bimbo rom, vittima di un italiano, 28 anni. L'uomo, un disabile, Aniello Gradito, viene fermato dai carabinieri. Una scoperta che risveglia antichi rancori, suscita rabbia e sgomento, scatena una gara di solidarietà verso la famiglia colpita dal dramma. Eppure è solo l'ultima vicenda in tema di abusi sessuali sui minori. 3 casi scoperti solo nelle ultime 48 ore. Tra le province di Napoli e Ancona, 5 persone arrestate, 3 minorenni con la vita distrutta. Nelle stesse ore, intanto, dinanzi al GIP di Enrico Campoli, ha confessato tutto il pedofilo arrestato lunedì a Napoli, Pasquale Modestino, 53enne operaio del comune, accusato di aver stuprato un ragazzino di 12 anni. «Sono stato io», ha ammesso. «Ho il vizio di bere. Ho fatto quelle cose sul ragazzo, ero ubriaco, non capivo». Vengono inoltre affidati ad alcune case famiglia gli 8 bambini del nucleo familiare allargato di Modestino. Anche loro, per la squadra mobile, potrebbero essere stati vittime di abusi. Per gli investigatori, gli adulti della famiglia sapevano, si ipotizza un vero e proprio concorso morale. Tra gli episodi più gravi, quello di San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano. La vittima è una ragazzina di 14 anni, ma ne aveva 12 all'epoca dei fatti. Ha taciuto per 2 anni perché è terrorizzata all'idea che gli abusi subiti finissero sul web. I 3 violentatori del branco filmavano infatti le scene dello stupro con i cellulari. Uno di loro le aveva offerto un passaggio in moto nel novembre 2007 e l'aveva portata invece in aperta campagna, dove attendevano i complici. Quindi la violenza e i filmati. Ma in paese altri ragazzi avevano cominciato a sbeffeggiarla, sapevano tutto. E sono stati arrestati 3 incensurati di 22 anni. Altro caso a Mondolfo, Ancona. La vittima è una ragazza 17enne, lo stupratore è un suo amico di 16, ma in 5 filmavano la scena con i telefonini. La ragazza era andata a ballare in discoteca, poi ubriaca sarebbe stata costretta a fare sesso con loro, fino alle violenze. Un arrestato, gli altri sono indagati. Sotto sequestro le foto e gli scambi di MMS con le immagini dello stupro. Raccapricciante. Nel frattempo qui nel centro storico di Napoli, rispetto all'episodio del 12enne stuprato, girano diverse voci. Una di queste è che lui stesse semplicemente portando a spasso il cagnolino e che si fosse trovato di fronte allo stupratore, che tra l'altro era una persona che conosceva, che spesso con il quale spesso si intratteneva a parlare, e che appunto gli ha rovinato la vita praticamente. È una cosa incredibile che così tuo figlio va porta fuori il cane e ritorna violentato. Pare abbia confessato al padre di aver bevuto la pipì dello stupratore. Non so cosa. Queste sono le cose, insomma, che si dicono per la strada di Napoli. Introduciamo adesso la rubrica sui femminicidi della settimana, curata dalle ragazze di Femminismo a Sud siciliane. E la sigla, Jig the Girl di Lisa Germano.
Thank you. about science. My interests don't take me there, but I know this as dumb as I am. When I was young and it was winter in our yard, there used to be snow.
Bene, ragazze, come al solito ho fatto un casino perché invece di Jig the Girl ho passato My Secret Reason, però è sempre Lisa Germano che ci introduce alla rubrica curata da Femminismo a Sud. Per questa settimana ho scelto un articolo che si intitola Quel 60,9% di violenze fatte da italiani. Potete immaginare di cosa parleremo. Il 60,9% degli autori di violenza sessuale in Italia è di nazionalità italiana. Il 7,8% sono romeni, il 6,3% marocchini. La stragrande maggioranza delle vittime sono donne, seguono bambini e bambine. Lo dice il Viminale, non noi. Dicono anche che grazie ai militari le violenze sarebbero diminuite, nonostante l'evidenza dimostri il contrario. E dato che tutti parlano esclusivamente di stupro e violenza sessuale, poiché non vengono prese in considerazione altro tipo di violenze che pure ci sono in quantità massiccia, e dato soprattutto che tutti parlano delle violenze dello straniero, a noi tocca colmare la lacuna e ragguagliarvi per il minimo che ci è concesso di tutte le notiziole che pure passano attraverso le agenzie di stampa a proposito di violenze a cura di italiani, ma che non vengono riprese dai giornali a grossa tiratura perché per loro non sono interessanti. A Napoli, ed è la notizia più nota, ne abbiamo appena parlato, c'è un ragazzino di 12 anni che è stato violentato da un italiano, uno di famiglia, perché conviveva con la nonna di un compagno. È stato preso dopo 2 giorni e il ministro Maroni si è detto sollevato per l'arresto. Sentirsi sollevati come se per il ragazzino la storia fosse finita qui è una cosa un po' azzardata. In ogni caso sembra utile rilevare come sia caduto questo tabù. Qualche tempo fa la famiglia di un ragazzino... Qualche tempo fa la famiglia di un ragazzino stuprato forse non si sarebbe sentita legittimata socialmente a denunciare la violenza. Questo pare essere un passo in avanti. C'è da dire però che a tenere che... attentare alla mascolinità di un bambino è sempre stato considerato un fatto inaccettabile. Altro aspetto grave, simile a quello di una violenza a bambini, bambine, a Pistoia, della quale abbiamo parlato qualche giorno fa, si riferisce al fatto che il tizio arrestato era già stato denunciato per violenza ad una bambina di 6 anni, nipote della sua convivenza 3 anni fa, della sua convivente. Come per il caso di Pistoia, un tizio che è stato arrestato per violenza ad un bambino di 11 anni ma che era stato denunciato per violenza ad una ragazzina di 13 che era stata fatta passare per bugiarda, anche per questo di Napoli si giustifica il fatto di aver lasciato che una bambina vivesse ancora a contatto del suo carnefice, dato che lui viveva con la nonna, perché erano indispensabili 3 anni per accertare il fatto. La domanda è, perché per accertare la violenza ad un bambino ci sono voluti solo pochi giorni e quando si tratta di una bambina la questione finisce sempre nella zona d'archivio del «si è inventata tutto»? A proposito di violenze istituzionali, a Roma una donna si è data fuoco perché stavano per sfrattarla. La povertà, le pressioni economiche, i disagi di disoccupazione e precarietà costituiscono una gravissima causa di violenza e le donne sono certamente più colpite da essa. Ancora a Roma, un signore ha maltrattato la convivente che ha avuto bisogno del pronto soccorso. Lui l'ha inseguita anche lì e ha continuato a minacciarla fino a che non l'hanno fermato. A Roma una ragazza rumena è stata stuprata da un uomo per tutta la notte a Centocelle. A Taranto è stato arrestato il padre, il convivente e un amico di famiglia per abusi sessuali protratte per almeno 10 anni su una donna di 40 anni affetta da deficit mentale. I 3 presunti stupratori sono accusati a vario titolo, secondo l'ANSA, di violenza sessuale, lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapace, estorsione e abbandono di incapace. La donna conviveva con uno degli arrestati, il quale, secondo le indagini e le testimonianze, era solito picchiare, abusare e trascurare la compagna che veniva lasciata vivere in una situazione di assoluto degrado e in condizioni igieniche precarie. L'uomo si sarebbe impossessato anche della pensione di invalidità che la donna percepiva. Talvolta la vittima era costretta ad andare in giro per mendicare spiccioli e sigarette e rivolgersi all'istituzione per potersi lavare e vestire. Un altro degli arrestati, vicino di casa della vittima, approfittando della situazione, avrebbe adescato la donna in casa sua con la promessa di alcune sigarette e ne avrebbe abusato sessualmente. Le indagini hanno accertato che anche il padre in più occasioni ha abusato della figlia. A Vicenza viene resa nota solo ora una vicenda del 2007. Una donna viene portata al pronto soccorso con un bisturi infilzato nella vagina. A quel punto si apre lo scenario che ha generato quell'aberrazione. La donna racconta di angherie, umiliazioni e violenze del marito che si eccitava a tagliuzzarla e di lei che aveva paura a denunciare. Mondo Donna, che tra l'altro pubblica un dato statistico interessantissimo, dal quale si evince come le donne che denunciano e delle quali sappiano sono una minimissima parte di quelle che subiscono violenze, soprattutto in contesti partnerali e familiari. Chiede di sostenere questa donna che ha deciso di raccontare la sua storia e noi di sicuro la sosteniamo. Quindi Mondo Donna propone di sostenere questa donna. Siamo con lei e con tutte le donne che subiscono violenze e o pratiche sessuali non condivise, perché qualunque forma della sessualità è lecita, al di là delle convinzioni di ciascuno, purché sia consensuale e purché non rappresenti in nessun modo la mistificazione di quello che molto più semplicemente possiamo definire intimidazione e tortura. A Brindisi pare che un ragazzo di 25 anni sia entrato con forza nell'abitazione di una donna di 85 anni, l'abbia afferrata per un polso e dopo averla spinta sul letto le è saltato addosso nel tentativo di usarle violenza. Le urla della donna hanno però incuriosito gli avventori di un pub vicino, che vedendo la porta dell'abitazione spalancata sono entrati e hanno messo così in fuga l'uomo. Lui è italiano e la storia sembrerebbe simile a quella raccontata a proposito della violenza all'ottantenne a Pavia. Da dire che appena una ventina di giorni fa un altro stupro a danni di una donna di 83 anni è stato denunciato a Empoli, Firenze. Giusto per smentire le affermazioni del Premier a proposito degli stupri che colpirebbero soltanto le belle ragazze. Non perché le donne di quell'età non siano belle, ma di sicuro il Premier intendeva eleggere al rango di meritevole di una scorta altro tipo di bellezza. A Campi Bisenzio, sempre Firenze, un uomo ha ucciso la moglie. Stavolta si tratta di un cinese, uno sulla decina di migliaia che vivono in quella zona. Parleranno di pericolo giallo? A Cosenza una donna romena è stata stuprata prima da un uomo e poi da un altro che si è presentato come suo soccorritore. Il primo uomo pare l'abbia sequestrata alla stazione di un autobus. Lei ha gridato aiuto e nessuno è intervenuto. Ergo, per le donne italiane, si incendiano i campi rom e per quelle romene non si fa nulla. Non si accende neppure un cerino? A Treviso, il cui sindaco solitamente sostiene in pubblico di voler spazzare via i rom, una donna e sua figlia sono state sgozzate. Il marito non era presente. Via via che non riuscivano a trovarlo, hanno maturato l'idea che fosse soggetto da indagare. È stato fermato per accertare la sua posizione. Il Corriere, non solo quello, ha già iniziato la sua crociata contro l'altra razza sgradita. Titola: fermato il marocchino e nei circuiti scandalistici cominciano a diffondere il sospetto che lui avrebbe ucciso la moglie e la figlia per questioni di affido della piccola, perché la moglie l'avrebbe battezzata contrariamente alla sua religione, che per i detrattori parrebbe essere musulmana. troppo forte la tentazione di scatenare una crociata in difesa della religione cattolica seminando il panico per l'invasione musulmana. Stamane su Rai 3 la giornalista ha per fortuna intervistato il parroco, il quale ha affermato che sul battesimo non c'era nessun problema, anzi il padre della bambina era presente. Prepariamoci, ora il sindaco di Treviso vorrà spianare anche i marocchini. Qualcuno lo avvisa che non sono nomadi e che per spianarli dovrebbe abbattere interi condomini? Infine, un commento ad un post precedente che siamo felici di mettere in evidenza perché dice delle cose molto serie a proposito di quello che accade dopo uno stupro. E noi, le pulci nelle orecchie, siamo felici di leggerlo. Lei si firma Eva Luna e così dice: ogni tanto vi leggo con interesse. Sono pienamente d'accordo su quanto scrivete. Vorrei soltanto aggiungere una postilla. La vittima deve ricordarsi sempre che sarà tacciata da zoccola, da chiunque, soprattutto se per disgrazia è ragazza attraente e vivace. Le amiche saranno le prime a schierarsi contro, perché mi dispiace, la solidarietà femminile è ancora utopia. Va bene finché si chiacchiera, ma si è pronti a lanciarsi contro quella giudicata carina, diversa e in qualche modo pericolosa. Antichi retaggi culturali, lo sappiamo bene, ma quelli saranno a proseguire la violenza durante un lungo percorso fatto di recupero e rabbia. Credetemi, e ma è un'altra ovvietà, sono gli stessi preconcetti i genitori di questi crimini. Potrei raccontarvi, purtroppo da vittima appunto, da bambina, uno stupro di gruppo che per anni mi distrusse la vita e pochi mesi fa, ormai donna sicura eppure disinvolta, scegliere diventa una delle possibilità maggiori che noi vittime ci prendiamo per diritto, da un carissimo amico, considerato cugino. E potrei raccontarvi come il medico che mi ha visitato abbia detto che era colpa mia, come il ragazzo che frequentavo mi abbia mollato, come l'amica del cuore mi abbia abbandonato, salvo rimproverarmi dopo le mie accuse di non essermi suicidata e di volere ancora vivere. Chi poteva capire che per me era un problema? Capita, sappiatelo, capita anche di peggio. Vivere continuamente nelle parole sciocche e vuote che si ascoltano, sentire additarsi perché è bella. Già ho a tutt'oggi il coraggio o la disgrazia di acchittarmi perché non mi sembra corretto darla vinta, o perché si desidera lo stesso comunque trovare un amore. È brutto tutto qui, e ti fa cadere le braccia perché non vedo nessun cambiamento, anzi, come ha scritto qualcuno di voi, sembra essere tornati indietro di decenni, ed è questo regresso che mi spaventa, più ancora di quello che mi è accaduto, più ancora di sentirmi dire è colpa tua perché, più ancora di ogni altra cosa o lesione ce ne sono state di brutte che abbia ricevuto. Mi spaventa leggere buone parole e poi uscire con donne che tacciano di troia un'altra, che fanno di un valore che pareva perduto un valore attuale, che si travestono da fidanzatine per bene pur di accontentare l'uomo di turno, per poi dare addosso al rumeno. Scusatemi per il lungo sfogo. Mi spaventa molto che quell'amica mi abbia detto «ho paura di uscire con te». Allora non so, ma consiglierei a tutte e a tutti di rivedersi il vecchio processo per stupro di Tina Lagostena Bassi e riflettere giusto un momento. Altrimenti le parole se le porta via il vento. Grazie dell'attenzione. E grazie a te, Eva Luna. Grazie anche dalle ragazze di Femminismo a Sud che con una postilla ci comunicano un'altra cosa abbastanza scioccante. Due bambini di 8 e 9 anni in Georgia, USA, sono accusati di avere stuprato una ragazzina di 11 anni. Mi vengono in mente tante cose. Come si può definire l'atto di un ragazzino preadolescente che ti tocca il culo, le tette in mezzo alle viuzze di Palermo o Napoli? E adesso ci ascoltiamo Cry Wolf. Prima di lasciarci, Lisa Germano. Thank you. Sarà Cry Wolf di Lisa Germano, una canzone che parla di una violenza, una canzone che dice Cry Wolf, che significa gridare al lupo, grida al lupo, e si riferisce a questa ragazzina che si innamora di un ragazzino che la costringe a fare sesso, e la canzone dice l'amore è strano, l'amore io non lo conoscevo, e niente, racconta di questa ragazza che grida, cioè che si lamenta, e il ragazzino la prende in giro e dice: ma che fai, gridi al lupo, sei tu che mi hai costretto tra virgolette a portarti a letto. E ora vi lascio, perché noto che siamo ad 1 ora e 10 minuti, ma non prima di avervi dato delle indicazioni per i centri antiviolenza della provincia di Napoli. C'è quello di Posillipo, centro ascolto antiviolenza, via Posillipo 359, telefono 081 575 5015, consulenza legale telefono 081 575 2300, fax 081 575 1878, email centrodonna@comune.napoli.it. L'altro centro antiviolenza è la Casa del Popolo dei Ponticelli, che si trova a Giuliano, Corso Ponticelli 26, telefono 081 596 4565, fax 081 596 4565, email info@lecassandre.it. Telefono rosa Napoli Giuliano, via Palumbo, numero verde 800 231 277, email spazioaspasia@libero.it. Ora vi lascio con la nostra sigla Giosquillo, Orrore.